siamo all'ultimo incontro prima di Natale, no? Poi c'è la lunga pausa natalizia, dove adesso so che appunto poi siete impegnati, bisogna comprare i regali, bisogna preparare i grandi cenoni, i pranzi, per cui sospendiamo per un mese circa, perché il prossimo incontro poi sarà il 13 di gennaio, no? Avremo ancora 4 incontri dopo Natale. Bene. E questa sera vedo se riesco a essere un po' più breve del solito, perché mi vorrei accontentare me stesso chiudendo finalmente il terzo giorno. Avete capito benissimo che questo terzo giorno ruota attorno al tema dei limiti. E la volta scorsa ho suggerito una modalità di preghiera, che magari si potrebbe anche fare durante la Quaresima, su quel tema, no? Io sono il parte del corpo crocifisso di Cristo. Solo che avevo già accennato che ci sono due tipi di limiti, cioè fino adesso ho sempre parlato dei limiti che la vita ci mette davanti, le situazioni ci mettono davanti. Ma questa sera vorrei invece entrare nella questione dei limiti che ci dobbiamo dare noi, perché ci sono dei limiti che ci dobbiamo dare noi. Cioè, quando adesso entro in questo argomento, entro nella parte, per così dire, dove, nella parte attiva, perché in questo terzo giorno della creazione, finalmente, in questo terzo giorno, compare un primo passo, come dire, positivo, più attivo nel processo di ricostruzione. E questo processo attivo, cercherò di spiegarvelo, appunto va a consistere a un certo momento che in modo attivo io devo pormi dei limiti. Perché vedi, ci sono dei no, dei limiti, però adesso lo dico così, in modo brutale, che nessuno, neanche Dio, può dirli al tuo posto. Ora, ma per capirlo prendo la seconda parte del terzo giorno, di questo terzo giorno. La prima era il tema degli argini, fanno apparire l'asciutto, lo spazio, e poi ricordate, forse, che Dio in questo terzo giorno, su quella questione della terra asciutta, comincia a dire la terra produca erba. Ora, adesso vi faccio sentire il testo, però invece che sulla Bibbia come lo trovate, vi faccio sentire una traduzione letterale. Perché? Perché è importantissimo sentire le ripetizioni. A un certo momento Dio parla, appunto, dice finalmente in questo terzo giorno cosa deve fare la terra, e tu sentirai dei termini che si accavallano uno dietro l'altro, si rincorrono, ritornano, una sorta di continua ripetizione. Dio disse: la terra faccia verdeggiare il verde, erba che semina seme, alberi da frutto che fanno frutto avente in sé il proprio seme sulla terra secondo la propria specie. E così avvenne. La terra fece uscire verde, erba che semina seme secondo la propria specie e alberi che fanno frutto avente in sé il proprio seme secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona e fu sera e fu mattino, giorno terzo. Dio ha cominciato a fare gli argini e adesso quando tu senti questo testo è come dire: accidenti, vedi su quella terra, dentro quegli argini, che la terra comincia a produrre, a germogliare erba, seme, verde, frutto, secondo la propria specie. È bellissimo, perché questa ripetizione che usa l'antico è quasi per crearti davanti agli occhi l'immagine. Un'immagine meravigliosa di tutto questo germogliare. Un'immagine dove si parla di floridezza, no? Secondo la propria specie, tanti tipi di cose germogliano, di erbe, di piante. E poi questo continuo verde, verde, verdeggiare, che ti dice così uno spazio che è meraviglioso, rigoglioso. Diamo. Capisci perché? Perché era triste. Limito il mare, metto gli argini e appare la terra. Cosa ti aveva detto che era quella terra? Asciutta, asciutta. Non può essere un deserto quella terra. E quindi adesso Dio dice: dai terra, produci. Tre volte usa la parola, la radice verde. Tre volte usa la parola frutto. Tre volte usa l'espressione secondo la propria specie. Tre volte usa l'espressione terra. Sei volte usa l'espressione seme. Sai che il numero tre, che numero è nella Bibbia? Perfetto. Lui ti fa un quadro, ma non fa uno sgorbio come farebbe Don Maurizio. È una sorta di Leonardo, che fa un quadro meraviglioso e te lo fa apparire davanti agli occhi. E in questo piccoli versetti su questo quadro ti sottolineano per ora, dal punto di vista esegetico, tre particolari, diciamo così. Per la prima volta qui appare la creazione indiretta, si dice, indiretta, mediata, cioè fino adesso quando Dio ha creato e ha creato gli elementi, la luce, il firmamento, Dio si rivolge sempre in forma assoluta, sia la luce, e la luce fu. Quell'elemento esce direttamente dal comando di Dio. Adesso invece Dio fa un'altra cosa. Nel terzo giorno cambia un piccolo particolare. Adesso lui comanda la terra di produrre. La terra produca. Per questo è mediata la creazione, cioè la terra inizia a produrre sempre in forza della parola di Dio. Ma in questo testo ti fa capire che non è la parola di Dio immediatamente che produce le piante. La parola di Dio fa muovere la terra e la terra produce. Sai cosa sta dicendo? Tu sei stato seduto lì ad ascoltare Don Maurizio e hai detto: guarda, questa sera invece che guardare la tele, bravi, andiamo a ascoltare Don Maurizio. Ma adesso senti Dio che quando Don Maurizio parla della creazione, invece senti Dio che adesso rivolge un comando che cosa fa alla terra? Dicendole: produci. La coinvolge in quello che Dio sta facendo. Dio vuole coinvolgere quello spazio, quella terra, dentro nella creazione che lui sta facendo. Chiama quella terra a qualcosa, il quadro meraviglioso, no? Una fecondità. Questa terra che produce. E tu sai che questo tema della fecondità di questa terra rigogliosa, che cosa risale, e lo sta insegnando Israele ai suoi figli, tutto ciò che è bello, meraviglioso, a che cosa risale? Risale sempre alla benedizione di Dio. Perché? Perché quel rigoglio che fa la terra è prodotto dalla sua parola. E la parola di Dio è benedizione per il credente. Così capisci questo mandato dato alla terra. io ti dico, guarda che adesso è il momento per te di mettere fuori questa erba verde, così tu collabori con me. E collaborando con me cosa diventi partecipe? Diventi partecipe nella storia alla mia benedizione che continua. Cioè, capite, no? Star dicendo Israele, guarda che la creazione non è una cosa che ha fatto Dio all'inizio ed è finita là. Perché se noi continuiamo ad andare avanti, se la terra produce frutto, se tutto ciò che viene prodotto è frutto che ascolta quella parola, la benedizione di Dio continua, la creazione è continua. E in quella creazione continua la terra è chiamata a cooperare. Dio chiama a cooperare. Questa è la prima caratteristica che ci viene dato come particolare. Una seconda caratteristica è che adesso la terra comincia a produrre frutto nello spazio aperto dagli argini. Stai bene attento, no? Perché capisci che se la terra comincia a produrre frutto, se io comincio a produrre frutto e comincio a fare un gran casino, che cosa succede? Che quella terra è caos. Cioè, è come dire, cavoli, ti direbbe Dio, ho lavorato per niente io allora. E invece non può essere caos. Perché quando la terra viene prodotta, l'insistenza per tre volte è secondo la loro specie. Cioè, ogni erba porta avanti, per così dire, la propria vita in modo articolato, in modo ordinato, secondo la propria specie, non caotico, non confuso. Sai, hai fatto tanta fatica ad aprire uno spazio, ma se adesso questo spazio lo riempi con confusione, che cosa fai? Ma sei come un mare che arriva e me lo copre ancora. E invece la meravigliosa benedizione di Dio che fa un germogliare tutto diverso, tanto diverso, ma secondo un ordine, tutto ben ordinato, dice questo particolare. E qui senti sotto la mentalità scientifica dei sacerdoti del tempo, che amano le cose bene classificate, non amano la confusione. Nel tempio non si possono sacrificare, diceva la tradizione ebraica, animali ambigui. Sai, quelli che non sono né una cosa né un'altra, il mulo non lo puoi sacrificare perché è caos. E poi il comando che viene dato nella stessa terra, tu non puoi mettere due tipi di coltivazioni diverse, due sementi diverse, diranno a un certo punto la Torah di Mosè. Perché? Perché quello che crei è caos. No. Quella creazione continua è un'opera dove distinguere, separare le cose, ordinare le cose in modo armonico, una vita armonica, non confusa, non caotica. Dio chiama qualcosa di bello, di straordinario, ma quel bello straordinario sta non nel caos dove tutto viene annullato e confuso. Un'armonia nella differenza. Poi mi verrebbe da dire, se devo prendere queste caratteristiche e provo a applicarle allora adesso allo spazio che c'è intorno a me, e lo spazio che c'è intorno a me è dove io agisco, cioè mi accorgo di una cosa, no? Questo testo mi sta parlando di una grande potenzialità a cui Dio chiama perché vuole coinvolgere. E prova a pensare quanta potenzialità c'è nelle persone, quanta terra buona c'è nelle persone che riesce ad emergere se solo si inizia a fare spazio alla dimensione feconda, cioè dove una persona riesce a far emergere qualcosa di bello e riesce a produrre qualcosa di bello. A volte quando sono in università e mi capita di mettere fuori appunto la testa dallo studio, vedo a volte nei momenti di pausa il tappeto di teste di ragazzi nel corridoio, no? E a volte me lo dico, che sotto quel tappeto c'è davvero una terra sommersa, c'è una smisurata potenzialità, dove è una potenzialità dove ognuno potrebbe davvero portare frutto, ciascuno secondo la propria specie, secondo le proprie caratteristiche, cantando con la sua voce. Davvero ogni persona è una risorsa in questo senso. E questo dovrebbe ricordarti una cosa, che se Dio dice dai produci ma secondo la propria specie, cioè vuol dire che ci sono delle cose, c'è qualcosa che Dio sta dicendo tu puoi fare e la puoi fare solo tu. Perché ciò che viene prodotto deve essere secondo la tua specie. Forse c'è qualcuno che tu puoi amare e nel modo in cui lo puoi amare tu, lo puoi fare solo tu. A volte ci sono situazioni dove, come può dire, la felicità può germogliare, può sbocciare solo se in te riesci in quelle situazioni a sbocciare. Ciascuno secondo la sua specie. Il problema è che uno riesca a dare spazio alla propria terra, perché deve imparare a capire quali sono i frutti che lui può portare. Su questo ve lo avevo già accennato. Io devo arginare il mare e finalmente che appaiono. Ti ricordi la volta scorsa quando ti dicevo, quando uno riesce a contenersi, non spiana tutto quello che ha intorno, col delirio di onnipotenza non spiana le persone, vedi? Se io riesco a darmi uno spazio, chi mi appare? Mi appaiono le persone. Dentro il loro spazio. Finalmente mi appaiono le persone. Mi appare il luogo dove agire. Vedi, il pericolo in quello che io ti ho detto fino adesso è che tu pensi che il compito principale degli argini è di tenere lontano il mare. È vero, gli argini tengono lontano il mare, ma il loro compito primo, quello più importante, è che io tengo lontano perché? Perché la terra possa germogliare. Questo è il primo compito, il più importante. Il tenere lontano il mare è la conseguenza. Per poter germogliare quella terra ha bisogno che il mare stia lontano. Capisci? Servirebbe a poco se io faccio gli argini, stabilisco lo spazio per la mia vita e poi quella terra resta arida, asciutta, secca. Gli argini fatti hanno come scopo primario qualcosa di bello, di meraviglioso, riuscire a far apparire il quadro, a far germogliare finalmente quella terra. Sai perché ti insisto questo? Perché altrimenti, quando io ti dico che ci sono dei no che tu devi anche mettere dentro nella tua vita, se tu non riesci a vedere questi no come qualcosa, perché lo sono, di costruttivo, qualcosa di fecondo, qualcosa che finalmente fa germogliare la mia vita, Se non riesci a vederlo così, è inutile, è inutile, è tutto inutile. C'è un autore, Mounier, a un certo punto lui dice così, una frase, dice: chi passa tutta la vita a frenare, a respingere, a calpestare, non riesce a proporre alla vita altro che gesti di negazione. È la sorgente di quella tristezza opaca e un po' ebete che troppo spesso vediamo entrare e uscire dalle chiese. L'ascesi deve ottenere vibrante disponibilità, perché deve saper trasfigurare. Come San Paolo a Damasco, sulla via di Damasco, l'istinto limitato deve subito rialzarsi e gridare Signore, cosa devo fare? Che cosa implica quello che vi ho appena letto? Se io riesco a percepire il valore costruttivo di quegli argini, allora quegli argini diventano un atto creativo. Altrimenti i no che dici diventano per te solo repressione, repressione. Ciò che non posso fare, ciò che non posso fare. E per favore, basta, basta cristiani che vivono una vita da repressi. Dio non ci vuole repressi. Quando invita, dai, terra, germoglia. Gli argini sono fondamentali, ma perché la terra germogli? Quello che deve guidare, che mi deve guidare nel porre i miei limiti, è il senso del frutto, è il senso della bellezza, è il senso di ciò che riesco a generare dentro nella mia vita. Poi anche l'orrore per lo spreco della bellezza che posso fare, ma questo non è il primo motivo. Ora, è qui a questo punto che, per aiutare a capire ancora meglio questo aspetto creativo, positivo, la bellezza di limiti che devo pormi attivamente, provo a sdoganare, non so come dire, alcuni punti che credo strategici nella vita del cristiano. Perché? E che non ho inventato io, perché noi abbiamo nella nostra tradizione cristiana una miniera straordinaria, straordinaria di insegnamenti, di riflessioni, che nel tempo, nei secoli, sono state maturate, custodite, trasmesse. E dentro questa grande, straordinaria ricchezza che abbiamo c'è un piccolo grappolo, non so come chiamarlo, poi trovate voi il termine migliore, di doni che ci vengono dall'antico. Potremmo chiamarlo anche, non so, di virtù, che forse è bene recuperare dentro in un nostro ambiente, dove il nostro ambiente ha perso di vista la bellezza della fecondità. Chiamiamole virtù, doni, se volete anche solo attitudini, che sono insegnamenti che arrivano dalla sapienza cristiana antica. E ve lo indico come se fossero una catena. Sai, un po', ne prendi una, ti arrivano su anche le altre. Se vuoi, in modo ancora più chiaro, ti dirò che questi anelli della catena sono, le chiamerò così, 5 vie di guarigione. 5 vie di guarigione. Suona bene. Qual è la prima attitudine? Userò sempre il nome che dà la tradizione cristiana. Il problema è che non so, quando dico quel nome, che cosa voi intendete. E la prima è prudenza. Prudenza. un argine che mi do. Prudenza. Allora, che cos'è la prudenza come virtù cristiana? Se vai al catechismo della Chiesa Cattolica, ti dà la definizione, io ve la do adesso, voi non spaventatevi troppo, perché sapete come sono i documenti, sono fatti per far addormentare le persone di solito. Allora, quindi io vi leggo la definizione, poi cerco di spiegarla. È la capacità di disporre la ragione pratica a discernere in ogni circostanza il nostro vero bene e scegliere i mezzi adeguati per attuarlo. La ragione pratica in ogni circostanza a discernere il vero bene. Allora, provo a tradurlo in un linguaggio più comprensibile. Sai, la prima attitudine è la capacità di selezionare in tutto quello che la vita mi mette davanti e che sarei chiamato a fare, in tutto quello che faccio, il mio vero bene. Prudenza. Perché non è immediato automatico. Tra le tante cose che mi so la vita devo fare, discernere qual è il vero bene. Qual è l'attitudine della prudenza? È uno solo, semplice, guarda, lo capisci bene. Mirare il bersaglio. Mirare il bersaglio. Tante cose devo mirare il bersaglio. Qual è il mio vero bene? Tra le tante cose buone che mi stanno davanti nella vita. E la prudenza mi dice che nel mirare il bersaglio faccio di tutto, faccio tutto per colpire il centro. Prudenza. Non rincorrere 50.000 cose. Sai, nel nostro caso, riprendo in mano le priorità, quelle di cui avevo fatto tutto l'elenco, che poi devo andare ogni tanto a riguardarmi a correggere, e adesso quella priorità che io ho fissato diventa la motivazione che mi muove nella vita. Colpire il bersaglio, quella è la priorità, e comincio a discernere, è il motivo che mi muove nella vita. A volte dico al ragazzo, ascolta un po', stai qui in università finché hai maturato la pensione? O pensi magari che la vita ti chiami anche a fare altrove, prima o poi? Perché capisci che è tempo di finire l'università? Se lo capisci, la prudenza ti muove a dire che miro a questo. E mirando a questo, comincio a chiedermi se tutto quello che io faccio, tra le cose che faccio, quanto giocano le cose che faccio a favore o contro questa priorità. La prudenza mira il centro. Ah, Madonna, ma sai che ho gli amici. Ah, Madonna, ah, sai che ho l'amorosa, e su qui so già che frana ogni discorso. Sai, Don, io devo fare il mio prete dell'oratorio, il mio... Mira il bersaglio. E pensa a che cosa ti è a favore di quel centro. Il resto piuttosto lascia perdere. Oppure, sai, ho capito che una mia priorità è che siccome il mio matrimonio sta soffrendo, devo prendermi cura del rapporto che io ho con mia moglie, con mio marito. Allora la prudenza mi porta a aprire una chiave, a usare una chiave, dove mi comincio a chiedere, ma questa cosa mi aiuta nel mio rapporto, nel vivere il mio rapporto con mia moglie, e allora va bene, o allora non mi aiuta? Se non mi aiuta, mi dispiace, non ho tempo. Sai, la prudenza è questa meravigliosa attitudine, per cui tutto quello che io faccio lo sottometto al fine. Sai qual è il frutto della prudenza? Che finalmente la pianterai lì di disperderti in mille cose, di disperdere i tuoi pensieri, le tue energie in mille cose, entrando in una confusione secondo la tua specie. Finirai di disperdere e finalmente comincerai a costruire. Prudenza, primo anello della catena. Secondo, vado avanti come un maresciallo, in questo incontro, ma Dio, se c'è qualche maresciallo, non era una critica, anzi, ecco, questo caso. Seconda attitudine. Sai, quando la tradizione cristiana, prendendo anche dalla Bibbia, ma diceva, cioè che oggi noi non insegniamo più queste cose. Prudenza, chi è che parla della prudenza? Don Maurizio, perché è un po' suonato, vabbè, ma secondo, il santo timor di Dio, che a una certa età è una cosa che sa, cioè nel senso che gli torna nella mente, no? Anche se magari non riesce bene a inquadrarlo. Se tu lo dici a un ragazzo oggi e ti dice un marziano questo qui, il santo timor di Dio. E pensare che nella tradizione cristiana che cos'è il santo timore di Dio addirittura? È uno dei sette doni dello Spirito Santo. Tu, cioè, pensa a quanta importanza è stato dato a questa idea del santo timore di Dio. E so già che adesso alcuni pensano, Don Maurizio, tu adesso stai andando come biblista sul fatto che quando noi leggiamo la Bibbia e si parla del timore di Dio, subito gli esegeti ti dicono, guarda, devi distinguere due cose, quella che è la paura da quello che è il timore. E allora ti dicono, sai, la paura da dove nasce? La paura nasce dall'istinto di autoconservazione. C'è qualcosa che mi minaccia e minaccia la mia vita, io ho paura. E non è mai una cosa positiva, perché quando io agisco sotto una minaccia, non ci gioca la mia libertà. Non c'è niente di bello in questo senso, una scelta fatta sotto la minaccia. Invece il timor di Dio, di solito si dice, è un'altra cosa. Nasce dal fatto che pensa quanto Dio mi ama, è che quando io ci penso a fondo, cioè che Dio, l'Onnipotente, l'Eterno, ami una schifezza come me. Sai, mi metti un po' d'impaccio. Stare alla presenza di Dio, davvero mi mette timore, un po' come se domani mattina arrivasse una macchina davanti a casa tua, ti suonano, ti apre e ti dico, venga con me perché adesso lei subito incontra il Papa. Il tempo di mettermi una camicetta più giusta, guardi come sono qui, il santo timore, è un timore, non è una paura, accidenti. Io sono niente, lui è tutto. Sì, c'è solo un piccolo problema, che in ebraico non conosce timore e paura. Cioè, l'ebraico usa sempre e solo una parola, hira, che vuol dire paura. Punto e basta, paura. Non distingue timore una cosa, paura è un'altra. Piuttosto un ebreo antico ti direbbe, guarda, io distingo tra una paura che è distruttiva e una paura che è costruttiva. Non distingo due cose, è un'unica cosa, è sempre paura. Sai, come se io ti mettessi in mano un coltello, è un'unica cosa, è evidente. Posso utilizzare a tagliarlo un ottimo salame, ma posso utilizzare a ferire qualcuno. Il coltello è sempre coltello. Il problema è l'uso che ne faccio. L'ebraico usa il termine ira, paura, e ti dice, e ti direbbe subito, sai, esiste una paura davvero che è distruttiva. Non ha niente di santo, non viene da Dio, anzi, è la dinamica di base del peccato. Lo capisci se ti cito un testo di Esodo. Quando il popolo di Israele è là accampato lungo il mare e il faraone, che decide che no, adesso lo vado a riprendere, raduna un immenso esercito, arriva. E adesso, quando il faraone fu vicino, gli israeliti alzarono gli occhi. Ecco, in ebraico è guarda. Ecco, guarda. Gli egiziani muovevano dietro di loro. Allora gli israeliti ebbero grande paura e gridarono al Signore. Guardo il faraone e il faraone è minaccia per la mia vita. Più lo guardo e più lo fisso, più ho paura, perché quella paura mi sta immobilizzando. Cosa fanno quando l'animale, quando gli abbaglianti arrivano e arrivano sempre più forte, sempre più vicini? Sta lì, immobile, ha paura. E alla base della paura cosa c'è? Cioè, in cosa consiste, cosa crea? Il rapporto di schiavitù. Peccato. Siccome io ho paura perché tu puoi prendermi la vita, resto tuo schiavo finché ho questa paura. Esistono paure che non hanno niente di santo, si radicano e sono la radice del peccato, tutte quelle cose che ci rendono schiavi, non più liberi, incapaci di essere noi stessi. Ma ti direbbe appunto la Bibbia, esiste anche una paura che è dono dello Spirito Santo. Pensa un po', una santa paura, santa paura. Ti faccio qualche esempio. Andando indietro un po' di anni, ero giovane, e una volta giunge la data del mio compleanno, e siccome ero abituato che ti fanno gli auguri e così, sai come sono i ragazzi, si sperano. Mia mamma ha sbagliato la data. Cioè, passa il compleanno, io non dico niente, lei non dice niente, non è che in casa noi... E alla sera, arrabbiato, addolorato, arrabbiato, proprio in modo brusco, in faccia glielo dico: ho compiuto gli anni, non mi hai neanche fatto gli auguri. E io ho visto in quel momento le lacrime arrivare negli occhi di mia mamma e andare nell'armadio a tirar fuori un pacchettino che aveva preparato pronto per il mio compleanno, solo che aveva sbagliato la data, in quel giorno non si era ricordata. Io da allora non ho più voluto festeggiare il mio compleanno per il dolore che avevo dato in quel momento a mia madre. La paura di far soffrire chi amiamo è una santa paura che ti frena di fronte a certe sparate che noi facciamo. Oppure pensa la paura di non amare fino in fondo, di non riuscire ad amarti fino in fondo come vorrei, di non riuscire a fartelo capire, è una santa paura. La paura, in base ai miei errori, di cadere nell'abisso del peggio che sono, nelle mie depravazioni, nelle cose che non mi piacciono, la paura di precipitare senza, dentro un precipizio senza fondo, la paura di suscitare le occasioni che Dio ci dà, la paura di perdere il filo del mio rapporto con Dio. Sai come ci aiuta questa santa paura, il santo timor di Dio? Queste sante paure come ci aiutano? Dandoci il senso, dandomi il senso dei miei pericoli, mostrandomi il senso, i pericoli miei, e poi anche ricordandomi e mettendomi nell'umiltà, perché mi ricorda questa paura le mie debolezze. Mi aiutano a stare coi piedi per terra, a non fare voli per aria. Perché? Perché questa santa paura nasce dall'esperienza dei tuoi errori e è maestra di umiltà dentro la nostra vita. Ti permette, rispetto al puntare il centro, punto il centro attraverso la prudenza, capisco il centro, ma ho bisogno di mettere costanza nelle cose che mettono a repentaglio il mio andare verso il centro. E questa costanza può nascere anche esattamente dal santo timor di Dio, dalle sante paure che mi porto dentro. Se ho capito, capisci, no? Prova, se ho capito che è importante in questo periodo, in questo tempo, che devo stare di più con i miei figli, il santo timor di Dio mi aiuta a ricordarmi dei rischi che ho corso quando questo non l'ho più considerato, o anche solo mi ricorda il male che ho fatto quando questo non l'ho più considerato. Per cui, se comincia a venire ancora la tentazione che tutto sommato faccio finta di non vedere, decido di fare il padre a singhiozzo o la madre a singhiozzo, santo timor di Dio mi dà l'umiltà di non smettere e di non sviare dalla buona strada che ho intrapreso. Mi spinge a lasciar perdere le distrazioni, anche se mi costa. È il santo timor di Dio, in quel momento, l'elemento di cui ho bisogno. Terzo elemento. Come faccio a dire questo? La sobrietà. Oh mamma mia, la sobrietà. Il problema è cosa intendo per la sobrietà e cosa intendono i padri antichi, la sapienza antica. Il termine greco che viene utilizzato dai padri quando parlano della sobrietà è nefalismos, che è uno scioglilingua tutto sommato, nefalismos. Deriva dal verbo nefo. Nefo vuol dire appunto essere sobrio. Vicino a questo essere sobrio ci sta un tema che è tipico dell'Avvento. Vigilare. Siate vigilanti, no? Essere sobrio. In questo caso l'italiano ci aiuta di più. Perché se io dico che uno è sobrio, vuol dire che uno è vigile. Che cosa vuol dire che uno è vigile, che uno è sobrio? Se uno è sobrio, non è ubriaco. E qual è una delle caratteristiche dell'ubriaco? Dai, aiutatemi un po'. Che è un po' annebbiato nella mente, è un po' intontito. La sobrietà dice e parla di uno che è sobrio, vigile, non intontito, cioè che ha i cinque suoi sensi lucidi. Lucidi. Perché allora la sobrietà ti ricorda che ci sono delle cose che ti intontiscono. Stai bene attento quando miri al bersaglio. Le sante paure ti dicono: uè, stai coi piedi in terra e... No. Ma la sobrietà ti dice: attenzione, non puoi pensare di raggiungere il centro se sei intontito e hai i cinque sensi offuscati. Perché ci sono cose che ti tolgono lucidità. Faccio un esempio, mi vergogno a farlo, ma non me ne veniva un altro. A volte coi ragazzi e coi giovani il problema è aiutarli a recuperare il loro rapporto con lo studio, che non si riescono a studiare, non perché sono cattivi, ma proprio non ci riescono. E allora comincia a dire, no, scusami, gli esami ti vanno male. Il problema è che tu non so come studi. No, ma io studio, donna. Si vede il risultato. Perché forse ci sono una quantità di cose che ti fanno perdere tempo. E quando si tratta del rapporto con lo studio, non c'è una via di mezzo. Non c'è una via di mezzo. Per cui gli dico, adesso quando tu studi, ascoltami. Uno, chiudi il telefono, il cellulare. Non puoi studiare e ha l'SMS, ha WhatsApp, ha questo, ha adesso. Chiudi il telefono. Mangia di meno. Non puoi abbuffarti e poi crolli quando stai studiando. Se necessario, ti svegli prima. Perché se capisci che questa è la tua priorità ed è una priorità sana, se capisci che la priorità è devo finire questi benedetti esami, e quando dico se lo capisci significa che capisci che questa per te, e lo dico se uno è un credente, questa è la concreta volontà di Dio per te in questo momento. Se lo capisci, questa che ti sto indicando è la strada per poter ricominciare a dare frutto. Con la prudenza, appunto, a questa cosa, con il timor di Dio, mi ricordo di come mi stavo rovinando, perché correvo dietro a 50.000 cose e magari chiedo anche allo Spirito Santo che mi aiuti a cominciare a dire dentro nella mia vita, me stesso, dei no che sto percependo come dolorosi. E poi succede una cosa, è l'esperienza di tutti: quando cominci a dirli, più cominci a dirli, più ti viene facile dirli. Perché? Perché cominci a intravedere i risultati, perché cominci ad avere soddisfazione, perché dopo che hai rifatto continuamente un esame 5 volte e cominci invece a superarli, ti comincia a dire: cavoli, che stupido che ero. La sobrietà. Il quarto che vi indico è quello che la tradizione cristiana parla di astinenza. Astinenza. Ora, normalmente, come si intende l'astinenza? Per diversi ormai è diventato un modo generico. Astinenza va a coincidere con rifiutare qualcosa, rinunciare a qualcosa, poi lo è diventato nel campo sessuale l'astinenza, ormai è diventato il bestseller questo qui. In verità l'astinenza è qualcosa di molto, cioè molto più fine e molto più grande, direi. Astinenza, ab teneo, teneo, ab, lontano da teneo, da ciò che ti vorrebbe tenere nella sua mano in suo possesso. Siccome, cavoli, mi vuoi tenere in tuo possesso, ci sto un attimo lontano. Astinenza, abteneo. Guardate che l'astinenza non significa, non insegna a stare lontano dagli errori. È evidente che dagli errori cerco di starci lontano. L'astinenza non insegna a stare lontano dagli errori, ma insegna a stare lontano dalla zona che è appena prima degli errori. Stacci lontano. Sai, ci sono cose che sono lecite, sono cose che sono buone, ma ci sono cose che sono lecite che per te sono innocue, non per me, non per me, perché per come sono fatto io, per come è la mia storia, per come è la mia sensibilità, per come è il mio modo in cui sono cresciuto, sono cose che sono lecite, ma mi incanalano verso la mia distruzione, il mio distruttivo. Esempio, così lo capite bene. Con la prudenza e il timor di Dio sto focalizzando che per me è giunto il momento di affrontare la questione della fedeltà a mia moglie. Sai, non basta semplicemente che dica non la tradisco. È già buono se riesce a dirlo. Ma devo stare attento a un'altra cosa, a non fare continuamente l'ambiguo nelle relazioni che ho. Cose che io potrei anche giustificare, cose che di per sé non hanno nulla di male, cose che di per sé sarebbero forse innocue, ma io so che quelle cose in verità a me iniziano a portarmi fuori strada. L'astinenza si occupa di segnalare la zona che si inclina, e si inclina per farti cadere dentro nella dispersione prima di quella zona. Lo dico in modo ancora più brutale, tanto poi c'è un mese di tempo, quindi allora l'astinenza mi insegna a smetterla di girare intorno al peccato pensando magari che non faccio niente di male finché non sono a un millimetro da quel punto. Smettila di raccontartela, non me la posso raccontare, mi devo fermare molto prima, molto prima. Guardate, questo è la virtù dell'astinenza, non la insegniamo più, ma è fondamentale insegnarla oggi, a volte quando si riesce con qualcuno a parlarne, dei ragazzi, con il loro mondo di internet. Se vuoi uscire dalla dipendenza, dalla pornografia su internet, la virtù è l'astinenza. Evita di navigare soprattutto dove sai che poi vai a parare. magari in solitudine, soprattutto in certe ore. E glielo devo dire, in certe ore sono pericolose, e tu lo sai. Navigare in rete non è cosa cattiva, a qualunque ora tu la faccia, ma per me è il piano inclinato. Se ho identificato le condizioni in cui rischio di perdermi, allora evito. Sai cosa dicevano, no, i nostri padri, le famose occasioni prossime di peccato? L'astinenza è questa virtù, perché tutto ciò che prepara il mio distruttivo cerco di evitarlo, e va evitato. Devo sapere quando fermarmi, e lo deve sapere prima di iniziare, perché l'astinenza significa che è la preservazione della mia bellezza, è la preservazione di quella terra che produce frutti, che fa germogliare il verde secondo la propria specie. Vedete, di queste quattro virtù che vi ho detto, curiosamente, che vi ho elencato, l'astinenza è la meno famosa, è la meno famosa, ma è il luogo in cui si comincia a stare meglio. Perché? Perché uno qui comincia a percepire la gioia del frutto, smette di sbandare continuamente. E l'ultima attitudine che dico, ma che poi non è un'attitudine, in verità, devo solo riprenderla, perché devo andare a ricordarvi le famose tentazioni di Gesù. Vi ricordate, no? La tentazione del digiuno, poi c'era un'altra tentazione che verte invece sul dai, non piegare le cose, non obbligare Dio nei tuoi confronti, che ha il suo aspetto positivo nella preghiera, cioè non piego Dio, mi affido a Lui. Quindi digiuno, la preghiera, la terza era dal punto alto, no? Guardare il potere. E invece il concetto era, sai, tutto ciò che tu possiedi, in verità in qualche modo ti possiede. È il concetto del liberarsi. Digiuno, preghiera. Gli ebrei antichi avrebbero detto digiuno, preghiera, elemosina, donare. Tanto è vero che nel discorso della montagna di Matteo che Gesù fa, nel centro c'è la preghiera del Padre Nostro, ma intorno ci stanno esattamente gli insegnamenti sul digiuno e sulla elemosina, insieme quindi con la preghiera. E ricordate cosa diceva il Signore, no? Il digiuno è per mangiare qualcosa di più grande che non di solo pane. C'è qualcosa di più appagante per me. La preghiera è quello che mi aiuta a stare in rapporto con Dio e non a volare per i miei pensieri. E l'elemosina, la povertà, dice che il non avere il possesso delle cose mi fa percepire che io sono affidato al Padre, il mio essere figlio. Ma è curioso perché sia nel discorso della montagna come nelle tentazioni, la prima cosa che viene insegnata è sempre il digiuno. Il digiuno, lì descritto, è sempre il primo passo della ricostruzione. Non pensate al digiuno del venerdì santo. Il digiuno, intendilo come c'è sempre qualcosa che mi devo togliere se voglio fare dello spazio. E quello spazio allora lo riempio con la preghiera. Perché? Perché la lucidità mi viene da uno spazio dove c'è posta la preghiera. Mi permette di ragionare meglio. Tiene la preghiera più quieti i miei pensieri. Perché nella preghiera allora posso guardare a Dio e rivolgermi a Lui ed affidarmi a Lui. Perché in quella lucidità, calma lucidità che quello spazio, il digiuno apre, questo spazio dove lo posso riempire della preghiera, allora posso vedere in Dio che cosa posso fare di buono. E arriva l'elemosina, posso arrivare ai miei fratelli, in modo lucido, in modo più fiducioso, stando al volante delle mie azioni, iniziando ad assaggiare quanto è bello vivere da figli di Dio e non da schiavi della mia volontà, del mio pensiero, degli altri, del giudizio altrui. Ma capite, questo vivere in questa bella libertà è il punto di arrivo, non di partenza. Ci si arriva piano piano. Per questo concludo con il consiglio di questa sera. Sai, concretamente allora cosa posso fare? Beh, siccome la provvidenza ha cominciato a mostrarti le tue priorità, e magari appunto la priorità è, come ti ho accennato, la crescita dei miei figli, adesso applico tutta la catena, Davanti a Dio comincio a pregare di essere un buon padre e una buona madre, perché in fin dei conti questo è quello che per me conta di più, perché se fallisco qui e tutto il resto a cosa vale in fin dei conti? E la prudenza ti fa mirare il bersaglio, te lo fa percepire, ti fa fare centro. E allora mi ricordo dei miei errori, il santo timor di Dio, gli errori con i miei figli, e nella preghiera supplico Dio di aiutarli a non ripeterli, ma anche chiedo a Dio: scusa, che cosa mi hai fatto capire dai miei errori? Qual è stata la mia stupidità? Qual è stato ciò che mi ha portato fuori strada? E questo lo fa il santo timor di Dio. Mettiamo il caso che ti rende magari conto che tutto è partito perché tu sui tuoi figli ti eri fissato su un obiettivo, un desiderio che avevi, buono, bello, una cosa buona, magari non lo era, ma ammettiamo invece che era una cosa buona, che era una cosa giusta, era una cosa che ritenevi indispensabile, primaria. Bravo. Il problema è che quella cosa appunto era tua, era una mia desiderio, era una mia volontà, giusta, ma era una mia volontà, era quello che io ritenevo. E magari qualcuno vicino a me mi diceva: guarda che stai sbagliando, guarda che così lo perdi. E io: no, avanti. E magari quel qualcuno lo mandavo anche a quel paese, perché? Perché è importante. Sai cosa stava succedendo? Che una cosa, per quanto giusta e buona, dentro di te stava prendendo lo spazio del rapporto con tuo figlio. Stava mangiando il rapporto con tuo figlio, per quanto buona fosse, perché appunto era una tua convinzione giusta, buona. E allora sai, se questa cosa mangia il rapporto con tuo figlio, ha mangiato il rapporto con tuo figlio, cosa significava? Che non eri più lucido. Perché ciò a cui tu tenevi in verità non era la cosa, ma era tuo figlio. Allora sai che ti dico? Allora in quel caso ti avrei detto, allora per recuperare metti su un foglio e scriviti a fianco di quella priorità, qual è lo spazio intoccabile nel rapporto tra te e tuo figlio? L'astinenza. Via ciò che viene a mangiare questo rapporto. Scrivitelo, non voglio la teoria. Scrivi. Vuol dire che adesso, quest'ora, queste 2 ore, queste 3 ore, questa giornata è tutta dedicata unicamente a questa priorità. Ti stai dando l'argine. Stai tu attivando il limite che ti stai dando. E guarda, una volta che l'hai capito e l'hai fissato, ma manco, padre Eugenio, scusami, ma manco se viene giù la Madonna della Fontana, tu vieni meno a questo. Deve venire Dio in persona a dirti di lasciar perdere questo che hai fissato. Ma stai sicuro, non verrà giù la Madonna della Fontana. Perché il più grande nemico di questa sapienza sarai tu. Sarai tu che comincerai a non rispettare gli argini che hai capito di avere e di porre. Per questo devo stare attaccato alla preghiera. E per questo apro lo spazio di un digiuno, che magari riempio anche con un rosario detto alla Madonna della Fontana. Un rosario, perché lei mi aiuti. E sai che c'è? Che magari comincio a lasciar perdere qualcosa. E se il sabato io decido di stare con mio figlio, non solo lui, anche io spengo il cellulare. Perché sto con lui, non con lui e con 50.000 altre cose. Con lui. Se vuoi in un giorno te lo concedo, se è questo il cammino che hai preso. Te lo accendi 2 volte. Perché? Per non mancare di carità se c'è qualche urgenza. Ma prima viene il centro, il bersaglio. E mi sa che magari ti devi fare aiutare per capirlo, no? E allora ti dico, devi fare uno sport estremo. Voi direte, oddio, io fare lo sport... Guarda, devi fare uno sport estremo. Andare a fare quello di cui tu più hai paura. Chiedo a mia moglie cosa ne pensa. Perché quella magari mi dice e te lo fai dire. Guarda se ci riesci, è proprio una conversione, né? Dare il potere a mia moglie di correggermi? Sai, vuol dire che ti stai davvero consegnando alla volontà di Dio, dentro nel tuo sacramento di matrimonio. Perché magari succede che siccome quella disgraziata mi conosce, mi dice la verità, accidenti. Perché magari era lei che non era d'accordo con me sulla mia fissazione quando io continuavo nel rapporto con mio figlio. Una frase riassumo la giornata di oggi, il terzo giorno. Il terzo giorno è il giorno dei frutti da proteggere per mezzo della disciplina dei limiti. Tutto qui. E c'è un salmo, il 147, che al versetto 14 dice: egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Sai, i confini sono i luoghi di maggiore tensione, i luoghi dove ci si prepara alla guerra, proteggere i confini. Se uno accoglie di avere dei limiti e comincia a sottomettersi alle buone abitudini, allora comincia a ritornare ad avere il governo di sé. E allora Dio riesce a trasformare anche la difficoltà degli inizi in risorsa, in ricchezza. E sa trasformare quella che è una disciplina di sé, comincia a darti il retrogusto della vita bella che riprende, della vita limpida, di una vita di cui comincia a saporare la vera dolcezza. Uno comincia a mangiare fior di frumento delle cose belle che piano piano sta ricominciando a fare. Perché, detto con semplicità, digiuno, preghiera, elemosina, così come ve le ho descritto, davvero procurano pace. A tutti buon Natale e poi noi ci rivedremo, a Dio piacendo, il 13 di gennaio. Arrivederci.